Dal Salmo 33. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino.
Il tuo pane, Signore, sostiene i poveri in cammino.
Guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce.
Il tuo pane, Signore, sostiene i poveri in cammino.
L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate, vedete com'è buono il Signore. Beato l'uomo che in Lui si rifugia.
Il tuo pane, Signore, sostiene i poveri in cammino.
Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo i giudei si misero a mormorare contro il Signore Gesù perché aveva detto: «Io sono il pane disceso dal cielo», e dicevano: «Costui non è forse Gesù il figlio di Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre e la madre? Come può dunque dire «sono disceso dal cielo»?» Gesù rispose loro: «Non mormorate tra voi. Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Sta scritto nei profeti: tutti saranno istruiti da Dio. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da Lui viene a me. Non perché qualcuno abbia visto il Padre. Solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità, io vi dico, chi crede ha la vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo».
Pace bene amici e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Quarta domenica dopo il martirio di San Giovanni Battista, sempre secondo il rito ambrosiano. Il brano del Vangelo che abbiamo appena ascoltato è dentro il lungo capitolo sesto di Giovanni, dove l'Evangelista racconta la sua esperienza, almeno i suoi ricordi, circa l'Eucaristia. E lo possiamo suddividere in tre parti. Una prima parte, nella quale troviamo i giudei che mormorano contro Gesù. Una seconda parte, Gesù rispose loro: non mormorate tra voi, e dice, spiega il motivo per cui non devono mormorare. E una terza parte, dove Gesù si identifica come il pane della vita e ricorda loro che i vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. E il riferimento si riferisce naturalmente ai giudei che si misero a mormorare contro di lui. Procedendo con ordine, possiamo così approfondire questi primi versetti, le prime tre righe del Vangelo di oggi. I giudei si misero a mormorare contro il Signore perché dicevano: «Costui non è forse Gesù il figlio di Giuseppe? Di lui conosciamo il padre e la madre. Come mai dice e afferma «sono disceso dal cielo»?» È la fatica a capire il mistero della persona del Gesù di Nazareth. Da una parte, Gesù, il Cristo, è Dio, è il figlio di Dio, è il Verbo che si è fatto carne. Dall'altra parte, si presenta come un uomo che ha condiviso in tutto e per tutto la nostra situazione, la situazione del suo popolo allora, che si è sporcato le mani lavorando, facendo il fabbro, che era il mestiere che gli ha insegnato Giuseppe, che per circa 30 anni ha condiviso la vita umile, semplice e nascosta degli abitanti di Nazareth. Ecco, il tenere insieme queste due facce della stessa realtà di Gesù Cristo, la sua natura divina, il suo essere Dio, Verbo fatto carne, e il suo essere il Gesù di Nazareth, il cui padre e madre erano conosciuti dai giudei di allora. Come può succedere questo? È la fatica di tenere insieme le due nature di Gesù. È talmente più semplice vederlo solo come il più grande uomo della storia, oppure relegarlo nell'alto dei cieli come Dio distantissimo da noi. È la storia delle eresie dei secoli della Chiesa, la storia della Chiesa, in cui ci si sbilancia o da una parte o dall'altra. Ecco, occorrerebbe non dimenticare mai chi è Gesù, il Verbo che si fa carne, ma vivere con Lui una familiarità, un'amicizia quotidiana e semplice, che costantemente, vissuto con costanza, con fedeltà, con quotidianità, questo rapporto, questa relazione con Gesù Cristo, questa familiarità nelle cose semplici della vita diventano per noi una vitalità, una freschezza, una forza, una fede che si rinnova quotidianamente. Il riferimento all'Eucaristia è chiaro, è evidente, è il pane della vita che Gesù ci dà.
Sappiamo che il Vangelo di Giovanni non riporta l'istituzione dell'Eucaristia come fanno i sinottici, però in questo sesto capitolo proprio Giovanni ci offre uno di quei discorsi di rivelazione che sono quasi, ecco, un trattato teologico sull'Eucaristia, quindi non la racconta nella sua istituzione, perché ricordiamo che è il Vangelo l'ultimo che è stato scritto, quindi l'episodio era ben conosciuto, ma aiuta la comunità, aiuta i credenti a riflettere su quello che invece è il mistero. E allora troviamo nel brano di Vangelo che abbiamo letto oggi due temi fondamentali, appunto. La difficoltà, come ha già accennato Padre Gianni, della fede in Gesù disceso dal cielo, e poi il fatto che lui sia il pane che dona la vita eterna. Abbiamo visto che il testo inizia proprio con questa mormorazione dei giudei, no? I giudei si misero a mormorare contro il Signore Gesù. Ecco, mormorazione è un termine usato spesso nella Bibbia per indicare dubbio, sfiducia, incredulità, protesta. Anche il popolo nel deserto mormorava contro il Signore, contro Mosè. Ecco, quella mormorazione che indica il dubbio e la mancanza di fede. Perché? Perché Gesù aveva detto: io sono il pane disceso dal cielo. Ma i giudei dicono: costui non è forse Gesù il figlio di Giuseppe? Come fa a dire sono disceso dal cielo? Noi conosciamo suo padre, sua madre, la sua storia, la sua umanità. Ecco, per cui le sue origini, dicono, non possono essere celesti. Quindi l'incredulità dei giudei riguarda proprio il mistero dell'incarnazione. Questa origine terrena e umile di Gesù che crea scandalo. È la difficoltà un po' di sempre, no? Quella di non accettare una presenza divina che assume i tratti della storia comune. Non è una presenza divina che si manifesta nello splendore, nella potenza. Nell'Antico Testamento c'era, quando Dio si manifestava nelle teofanie, era sempre accompagnato da eventi prodigiosi. Ecco, qui invece la pretesa di essere divino, di Gesù, si colloca nella piccolezza di una storia comune, di un'umanità. Questa è la difficoltà, no, dei credenti di allora e in fondo di sempre. E Gesù cosa risponde? Non dà una spiegazione su questo termine in realtà, no? Non dà la spiegazione che forse si aspettavano, ma li invita a che cosa? A non mormorare, cioè il contrario della mormorazione, la fede. Gli dice: non mormorate tra di voi, cioè abbiate fede, e li invita ad aprirsi a quella che potremmo chiamare l'attrazione del Padre e il suo ammaestramento. Dice: nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato. Come dire, non si può entrare nel mistero della persona di Gesù se non si è in qualche modo attirati, ammaestrati dal Padre. È come dire, la coscienza deve ascoltare la voce intima di Dio che parla nel cuore, in un certo senso potremmo dire lasciarsi raggiungere dalla grazia, e solo così si può superare lo scandalo dell'umanità di Gesù e raggiungere la fede e la fiducia nel Figlio di Dio, uomo ma Figlio di Dio. Ed ecco che per essere ammaestrati da Dio è però necessario ascoltare l'unico che lo conosce, perché non che qualcuno abbia visto il Padre, dice Gesù, solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. Per cui possiamo dire che questa attrazione interiore di Dio corrisponde da un punto di vista esteriore all'insegnamento e all'opera del suo inviato, Gesù. E poi il secondo tema di questo brano è la vita eterna che viene data a chi mangia di questo pane. Dice Gesù, se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Ecco, sappiamo che la vita eterna in Giovanni non è soltanto la sopravvivenza oltre la morte, ma è il partecipare già da ora alla vita di Dio. Quindi in un certo senso ricevere un anticipo, una caparra, un pezzetto di quella intimità con Dio che noi tutti potremo vivere quando saremo sempre col Signore.
Sì, questo Vangelo e anche le altre due letture continuamente parlano di questo pane di vita, questo pane di vita eterna, come anche sottolineava adesso Marco. E davvero è un mistero, perché noi facciamo fatica a coglierne tutta la profondità, tutta la portata. Io a volte ci penso quando ricevo l'Eucaristia e dico, ma se fossi così sicura, così convinta, così sbalordita dal fatto che sto ricevendo Gesù, la sua carne, il suo sangue, ma forse tornerei dalla comunione che non sarei neanche in grado di camminare, talmente sarebbe la portata di quello che sento di dentro. E tante volte invece mi sembra di andare con una leggerezza, con una che forse non rispecchia la grandezza di quello che vado a ricevere. Però poi credo che sia l'Eucaristia sia un misto di cose, cioè è vero, noi andiamo a ricevere Gesù, però andiamo anche a fare memoria di un Dio che in Gesù ha dato la sua vita per noi. Di un Dio che nel momento in cui veniva tradito, e questo lo leggiamo nella seconda lettura, la prima lettera di San Paolo ai Corinzi, il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse, questo è il mio corpo che è per voi. E poi ancora, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo, questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Quindi nel momento del massimo tradimento lui ha dato la sua vita per noi, ha dato il suo corpo e ha sparso il suo sangue per la nostra salvezza, ha dato segno di un amore così grande, così enorme, che ci ha salvati, che ci salva continuamente, che ci permette di essere continuamente in comunione con lui, non perché noi ce la facciamo a entrare in questa comunione, ma perché lui continuamente ce la offre attraverso la sua donazione continua. E quindi non c'è solo il fatto materiale che io ricevo il corpo e il sangue di Cristo, ma anche che continuamente faccio memoria di questo suo essersi dato totalmente a me, di questo suo avermi amato fino alla fine, ed è questo amore così grande, questa donazione così completa che mi permette di tornare alla mia sedia, al mio posto, nuova di dentro, carica di questo amore, per cui in grado anche di donarlo agli altri, di rendere ricchi gli altri di questo amore che il Signore attraverso anche il momento dell'Eucaristia mi dona. E quindi credo che ci sia dentro tanto in questo gesto, tanto che a volte non siamo neanche capaci di contenerlo, non riusciamo neanche a capirne tutta la grandezza. Io credo che le tre letture insieme ci aprano a tutta questa grandezza, e quindi non vorrei fermarmi solo sul Vangelo, ma anche appunto intercalare la meditazione anche con le parole delle altre letture, perché leggendo la prima lettura, quella del Libro del Re, Proprio mi viene da pensare a quante volte anche noi facciamo l'esperienza di Elia, no? La prima lettura comincia dicendo: ora basta, Signore, prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri. È un momento di sconforto per il profeta Elia, che ha dovuto lottare contro i falsi profeti, poi li ha uccisi, per cui insomma un momento molto difficile per lui, e quindi è stanco, è sfinito. Quante volte noi ci troviamo nella condizione del profeta Elia e diciamo: basta, non ce la faccio più? Però c'è qualcosa di, qualcuno di più grande che ci porta avanti, nonostante la nostra debolezza, nonostante la nostra finitezza. E cosa succede? Che appunto Elia si colica, si addormenta, ma un angelo del Signore lo tocca e gli dice: alzati e mangia. Ecco, c'è questo richiamo da parte di Gesù. Io ho pensato, non solo da parte di Gesù, a volte ci sono anche dei fratelli che fanno la parte di questo angelo e che ci dicono: alzati, mangia. E quindi Elia comincia ad obbedire, comincia a fare quello che l'angelo chiede per più di una volta: alzati, mangia. E poi alla fine, quando si alzò, mangiò e bevve, con la forza di quel cibo camminò per 40 giorni e 40 notti fino al monte di Dio, l'Oreb. Vuol dire che la forza di questo cibo, la forza dell'Eucaristia, non solo, la forza dell'amore che è dentro questo gesto dell'Eucaristia, l'amore di Gesù che si è dato totalmente per noi, noi possiamo camminare, 40 giorni e 40 notti sono emblematici, possiamo camminare tutta la vita verso il monte di Dio, l'Oreb. Ma questo cammino che non ci abbandona mai, che dura tutta la vita, è un cammino che ha già dentro la compagnia di Dio in Gesù, la pienezza di Dio, la comunione di Dio, ed è quello che ci dà la forza. È questa realtà, questa verità che ci dà la forza di camminare e di continuare il cammino fino appunto al monte di Dio, l'Oreb. Quindi credo che questo Vangelo, il Vangelo di oggi, abbia dentro questa forza. Io sono il pane disceso dal cielo. E poi ancora: chi crede alla vita eterna, io sono il pane della vita. Chi mangia di questo pane vivrà per sempre. Quindi è un messaggio grande che ci dà, è un messaggio di forza, un messaggio che ci dà speranza, che ci deve dare gioia, che deve far sì che come Elia noi riusciamo a continuare il cammino della vita, certi che abbiamo questa compagnia di Gesù e certi che questo Gesù ha dato la sua vita per noi, ci ha amato così tanto e questo suo amore così grande ci spinge avanti.
Sono davvero tanti gli spunti di riflessioni che sono nati in me dall'ascolto di questo Vangelo. Ve ne dirò soltanto alcuni che mi hanno colpito in particolare. C'è un versetto che mi è rimasto più in mente, quando Gesù dice che il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Si parla di pane, si parla di carne. La carne in greco è sarx e indica proprio la parte debole, cioè il termine usato in greco indica proprio quella parte debole, quella parte che muore, quella parte che passa, in contrapposizione invece a quello che rimane, che è il nostro spirito, la nostra anima. Quindi il termine che è usato non a caso, per dire che questa carne è comunque debole. E poi il pane, lo sappiamo, è qualcosa che abbiamo creato noi, cioè di umano, che Dio ci ha donato, che ci serve al momento, ma poi finisce e dobbiamo ricercare, ricomprare. Quindi tutto si tratta di cose che finiscono, no? Che hanno un termine, che però per noi sono vitali per vivere. E il Signore cosa ci sta dicendo? A che cosa si sta riferendo? Se ricordiamo, nella notte di Pasqua, la carne, appunto sarx dell'agnello, andava mangiata tutta e serviva per avere forza per attraversare il viaggio verso la libertà. Come ricordiamo, il sangue servì appunto per segnare gli stipiti in modo tale che l'angelo della morte avrebbe saltato quelle case. Allora quella carne, quella sarx, era la forza per il viaggio, ma anche per la vita, per non morire. E quindi era una carne, sì, che sarebbe, come dire, di un animale che sarebbe perita, ma comunque fondamentale per la vita, per sopravvivere. E Gesù ci sta dicendo una cosa importante: anche la mia carne, no? vi serve, cioè il pane, l'Eucaristia, vi serve per vivere, per avere quella forza ogni giorno che per attraversare il viaggio della vita. In questa esistenza così debole, così fragile, questa è la nostra forza. Dio si dà attraverso questo umile segno, si dona a noi. E allora la parola di oggi che cosa mi fa pensare, che cosa mi fa dire e raccontare a voi? Che cosa mi dice questo mistero dell'incarnazione che faticavano a capire i giudei, ma che in realtà facciamo fatica anche noi a capire, no? A me dice questo, che il Signore ci ricorda una cosa, che seguire Lui non vuol dire diventare più spirituali, ma vuol dire diventare più umani, perché Lui ha scelto la strada dell'umanità per incontrarci. E noi facciamo fatica a capire questa cosa così semplice. Per raggiungerlo, per incontrarlo, non dobbiamo diventare più spirituali, ma sempre più umani, cioè amare. C'è una frase bellissima di Madre Teresa che dice: «Non so se quando preghi sei in contatto con Dio, ma quando ami lo sei sicuramente». Cioè quando sei umano, quando ami veramente gli altri, quando non reprimi te stesso, anche quella parte così umana che è fatta di passioni, che è fatta di affettività, che è fatta anche di sogni, ma anche di cose negative. Ecco, quando accogli tutta la tua umanità, sei capace anche di accogliere l'umanità dell'altro. Allora incontri veramente Dio. Ma Dio tutto questo ce lo sta dicendo attraverso la sua incarnazione. Questa è la prima cosa, la prima riflessione. La seconda: Dio si dà a me attraverso la mia stessa umanità. Cioè, se l'umanità è la strada che Lui ha scelto, anche la mia umanità è la strada in cui Lui si manifesta. La mia fragilità, il mio limite diventa il luogo in cui Lui si manifesta. E infatti non esistono dei doni che Dio dia senza che non si manifestino nella debolezza, nella transitorietà della condizione umana. Mi viene in mente sempre la storia di quel ragazzo che forse conoscerete, Nick, se non erro, si chiama, che è nato senza braccia e senza gambe e che è venuto persino in Italia e lo hanno invitato al Parlamento italiano per parlare ai nostri parlamentari. Un ragazzo senza braccia e senza gambe che ha fatto della sua esistenza un inno alla vita, in una debolezza che è evidente, eppure è diventato un segno di coraggio, di fede, di amore per tutti. Ecco, questo mi fa pensare. Dio si dà a noi nella nostra umanità, quindi nella nostra fragilità. E ci chiede soltanto che il suo dono possa risplendere in noi. E sempre accade questo, nella vita dei santi questa verità risplende. Mi viene in mente sempre Madre Teresa di Calcutta, che per quasi 50 anni sembrerebbe sia vissuta in una notte oscura, nella notte della fede, eppure attraverso di lei tante persone si sono convertite. Quindi in quella fragilità, in quella umanità così ferita, veniva fuori quella che era la luce di Dio, la fede, ecco. E poi l'ultima cosa che volevo sottolineare è che l'atteggiamento che consegue a questa realtà, cioè quella che è la nostra debolezza, questa è una realtà, siamo tutti deboli, l'uomo è debole, è la compassione. Cioè l'unico atteggiamento che possiamo avere verso noi stessi e verso gli altri, conseguente a questa realtà così evidente, è la compassione. La compassione è il sentimento che ci invita ad avere Gesù verso gli altri, ci dice infatti non mormorate, non giudicate, ma invece abbiate compassione. La compassione vuol dire che empatizzi con l'altro, non lo giudichi, lo ascolti, no? Sei vicino all'altro e questa è l'unica strada, no? Che ci permette di essere vicini all'altro, cioè sentire con, essere con l'altro. Allora non giudichi più, non condanni più, non critichi più, che non vuol dire che non hai le tue opinioni, ma accogli l'altro per quello che è e non lo vuoi cambiare, lo accogli semplicemente e l'altro può essere quello che è. Ecco, io penso che questo Vangelo ci dica veramente tante cose, ma ci ricorda forse proprio il cuore della nostra fede: amare l'altro, avere compassione per l'altro. Amare veramente l'altro vuol dire non giudicarlo, non mormorare, ma accoglierlo.
Per proseguire quelle che sono le considerazioni esposte prima, comunicate da Angela, volevo sintetizzare e riproporre un pensiero, una riflessione che trago da una lettera di René Voyaume ai Piccoli Fratelli di Gesù. I Piccoli Fratelli di Gesù sono stati fondati, voluti dall'ormai beato Charles de Foucauld, e Vayom riprende alcune regole dettate da questo santo vissuto nel deserto, in mezzo ai Tuareg, riprende queste regole e istituisce questo ordine dei piccoli fratelli, scrivendo a questi frati, questi religiosi. Vayom dice: ci sono giorni in cui percepiamo con acutezza sconcertante di condurre una doppia vita, quella che ci è imposta da tutto il nostro essere di carne, la vita, senza di più, la vita, la sola che abbia un senso presso la massa degli uomini. Questa vita quotidiana è fatta di tutte le sensazioni, i rapporti sociali, i sentimenti, i godimenti di ogni specie che costituiscono la trama psicologica della nostra esistenza personale e colorano ogni nostra giornata con molte gioie e pene. È la vita umana, la vita condivisa da Gesù Cristo, dal Verbo che si è fatto carne. Poi Vayom riprende e dice: c'è un'altra vita, quella che ci imponiamo in nome della nostra fede nelle realtà invisibili, in questa natura divina di Gesù Cristo che non si vede perché all'esterno appare che cosa? Chi? Semplicemente il Gesù di Nazareth, nella sua dimensione umana. Ecco, questa vita, afferma René Vayom, in questa seconda vita, in certi momenti ci pare quasi irreale, questa seconda vita, arbitraria, poiché in definitiva è sospesa ad una libera decisione della nostra volontà, così spesso ricoperta e soffocata dalla invadente foresta vergine delle impressioni dei sentimenti estemporanei. Le rare ore di verità e di unità sembra siano quelle in cui la pace e la calma purificata dei sensi si armonizzano con le esigenze dello spirito e della fede. Quindi una doppia vita. Dobbiamo accogliere, accettare che con il battesimo, dal battesimo in poi, noi viviamo questa duplicità della vita, quella nella carne e quella ricevuta appunto nel battesimo come donne di Dio, che siamo diventati figli di Dio. E questa doppia vita non deve meravigliarci, prosegue Vayom. Non è il nostro potere fare sparire tale sentimento che pure ci mette a disagio e qualche volta lascia in noi l'impressione di non aver saputo scegliere. Per il nostro equilibrio, non solo religioso ma psicologico, è essenziale mantenere in noi un giudizio di valore su questa duplice corrente della vita. Abbiamo scelto di vivere secondo lo spirito e la fede, ma tale scelta non è mai definitiva. Essa deve essere mantenuta mediante una certezza acquisita dalla superiorità della vita secondo Dio. Ecco, bisogna conciliare queste due vite, la vita naturale, umana, la sax, la nostra umanità, e la vita divina che abbiamo ricevuto con il battesimo. La cosa non è facile, naturalmente, come non è facile, non era facile ai tempi di Gesù, che si ritrovava contro i giudei che mormoravano, e non è facile nemmeno per noi adesso guardare a Gesù di Nazareth, pensarlo e considerarlo, incastonarlo, situarlo nella sua umanità, nella sua storia, ma anche nella sua divinità, che ci crea una vertigine dentro, una incomprensibilità, un mistero. Ma è questa la fatica del cristiano se vuole vivere autenticamente la sua fede.
Quando noi assumiamo un alimento fisico, avviene, sappiamo, un processo di assimilazione, che vuol dire rendere simili, no? È come noi mangiamo del pane, mangiamo del cibo, e questo viene masticato, digerito, in un certo senso diventa parte di noi. Ecco, nel mistero dell'Eucaristia c'è qualcosa di simile, dove però l'attrazione è verso il cibo che mangiamo. Ecco, è come se mangiando quello che è realmente il corpo di Cristo, noi veniamo in qualche modo trasformati, assimilati a Lui, è come se prendessimo un po' la forma del Cristo. E questo forse è il mistero di quella vivere in eterno di cui parla Giovanni. Vivrà in eterno perché già la vita di Dio si sovrappone alla nostra vita, no? Veniamo assimilati alla vita di Dio attraverso quella carne di Dio che noi mangiamo. È un mistero profondo, e ho trovato una riflessione di Giovanni Moioli che appunto si sofferma su questo, no? Su questo nostro prendere la forma di Cristo. Dice: l'esperienza autentica di Dio o il rapporto autentico con Lui si realizza a condizione di sottomettergli il cuore. Non dobbiamo cioè dimenticare che l'esperienza di Dio vissuta nel cammino di fede avviene sempre attraverso di noi che prendiamo la sua forma, il suo modo di giudicare, di pensare, di amare, la sua forma. In questo modo si fa l'esperienza di Dio non semplicemente come chi è informato su di Lui, chi sa delle cose su Dio, ma piuttosto come chi vive un rapporto determinante, capace di cambiare il cuore. Dio non è un oggetto, ma colui che mi sottomette il cuore. Diventa la mia forma, ciò che dà forma al mio essere e al mio agire, magari con fatica, perché certo di essere fedele, di non venir meno, anche quando sembra che le motivazioni gratificanti siano scomparse del tutto. Non posso pretendere un'esperienza di Dio sempre semplice. Ci saranno momenti facili e momenti difficili, ma tutti devono essere assunti nella prospettiva della fede e diventare elementi di formazione nel cammino stesso, in fede, speranza e carità. È proprio questa consapevolezza che ci dà il coraggio, la forza, la ragione per vivere la fatica di questi momenti e ci conduce a riconoscere che l'esperienza di Dio non avviene se non attraverso me che prendo la sua forma. Ecco, l'Eucaristia credo proprio sia il momento in cui riceviamo lo strumento, no? il modo, la grazia per prendere questa forma di Cristo.
Io volevo risottolineare le cose che sono state dette così bene, che mi sono piaciute tanto, che però pensavo già di sottolineare. La prima cosa volevo rifarmi al versetto del Salmo che dice: il tuo pane, Signore, sostiene i poveri in cammino. E pensavo proprio che un po' quello che ha detto bene Angela. Il Signore Gesù attraverso l'Eucaristia si fa pane per noi che siamo poveri, ci riconosciamo continuamente poveri, deboli, bisognosi di Lui, bisognosi di mangiarlo, di averlo dentro di noi perché appunto ci sostenga nel cammino, e credo che sia importante, molto importante questo. E la seconda cosa che avevo sottolineato è questa: mangiare il pane, cioè mangiare l'Eucaristia, vuol dire un po' quello che ha detto Marco, soprattutto imparare a fare la volontà del Signore, prendere la sua forma, quello che diceva Marco, vuol dire fare la sua volontà, fare quello che Gesù ha fatto con il Padre. Gesù ha fatto la volontà di Dio, Gesù ha obbedito al Padre fino alla fine, ecco. Riceverlo nell'Eucaristia deve produrre dentro di noi questo, no? Deve renderci capaci di fare la sua volontà, di assimilarci a Lui. E però nella lettura del Vangelo noi siamo rassicurati su questo cammino, perché Gesù dice: nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato. E poi ancora dice: e tutti saranno istruiti da Dio. Questo vuol dire che non dobbiamo temere, perché il Padre ci attira, Dio ci istruisce, e ci istruisce comunque attraverso Gesù Cristo, attraverso il suo donarsi interamente a noi e il suo spingerci a fare la sua volontà, a diventare una sola cosa con Lui. E l'altra cosa ancora che volevo sottolineare, si parla di pane. E il pane è qualcosa che si lascia mangiare, qualcosa che noi mangiamo, no? Ma noi dobbiamo imparare a farci pane nei confronti degli altri, dobbiamo imparare a lasciarci mangiare dagli altri. Qua ci si può legare a quello che diceva Angela sulla frase di Madre Teresa: non so se quando preghi sei in contatto con Dio, ma quando ami lo sei sicuramente. Ecco, il Signore Gesù ci chiede di amare, ci chiede di diventare capaci di fare quello che ha fatto Lui. Lui è morto per noi, si è dato a noi, ha versato il suo sangue, ha dato il suo corpo, si è donato interamente a noi, si dona interamente a noi continuamente. Noi dobbiamo imparare attraverso di Lui, istruiti da Dio, a lasciarci mangiare dagli altri, a diventare cibo per gli altri nella sua volontà, secondo il suo volere. E questo credo che diventa un programma davvero bello, davvero grande per la nostra vita, e dobbiamo ringraziare il Signore che anche attraverso la sua parola ce lo ricorda. E quindi io lo ringrazio per questo momento di oggi che ci ha fatto riflettere e ci ha fatto riconsiderare tutto questo, e chiedo al Signore che ci aiuti a diventare pane, che ci aiuti a compiere il suo volere. Chiedo a Dio che ci istruisca in questo cammino e che ci renda forti, come ha reso forte Elia, capace di fare il cammino per 40 giorni e 40 notti fino a giungere al monte di Dio, l'Horeb.
E con questo chiudiamo il nostro incontro, la nostra riflessione sul brano del Vangelo odierno, augurando ai nostri amici ascoltatori una buona domenica nel Signore da parte di Padre Gianni,
Marco,
Angela
e Irene.